Grazie mille delle vostre parole di introduzione. Per cominciare il mio intervento sulla violenza di massa e la svolta del XX secolo, vorrei dire che la storia del nostro tempo, del XX e dall'inizio del XXI secolo, è sconnessa dalle sue fondamenta arcaiche. Il presente non riusciamo a capirlo perché non riusciamo a legarlo a quello che è successo negli strati di storia precedenti 50, 100, 150 anni or sono. Il presente si prepara su generazioni e per questo motivo è necessario staccarsi dagli schemi di pensiero classici. Non portare avanti paragoni banalizzanti, perché fare dei paragoni non significa ragionare. Come diceva il filosofo francese Michel Foucault, è necessario eliminare tutto ciò che si conosce. Come diceva Foucault, per conoscere bisogna staccarsi da quello che già conosciamo. La storia europea, ma questo vale per ogni storia, non è lineare, è sedimentaria. Questo significa che la storia culturale e sociale non va letta in linea retta, come se gli eventi fossero concatenati, A porta B, B porta C, come nelle scienze matematiche. La storia è costituita da strati. La storia, metafora, è una geologia. E per questo motivo lo storico può essere visto come un archeologo. Una persona che sonda in profondità per ritrovare quegli strati che ci hanno reso quello che siamo oggi. Vorrei citare anche un altro francese, Pierre Legendre, che in un lavoro recente, Pierre Legendre è poco conosciuto, anche in Francia purtroppo è poco conosciuto, e diceva: niente sparisce, siamo costruiti su un passato, su un sedimento di discorsi e di parole. E ha aggiunto una frase fondamentale, ovvero: l'essere umano è un animale parlante. Noi siamo fatti di parole e è necessario capire come dalle parole la realtà nostra è stata fabbricata. Come si diceva nell'introduzione, come le parole hanno poi dato origine alla catastrofe del XX secolo e ai genocidi. Lo dico al plurale, il genocidio degli armeni, degli ebrei e del Ruanda, perché anche in questo caso possiamo riferirci a degli schemi che sono stati importati precedentemente. La tematica su cui vogliamo concentrarci quest'oggi, la violenza di massa, può essere vista come un problema che è ancora presente oggi, perché secondo una prospettiva ingenua, con 1945 gli schemi anti-ebraici sono conclusi. La domanda è: come, sedimentando gli schemi antiebraici dal Medioevo, come è riuscita l'Europa a trasformare l'ebreo in un problema? Come è riuscita a trasformare l'ebreo in una Judenfrage, in una questione ebraica? Se c'è una questione ebraica, è necessario trovare una soluzione. La vera questione che si poneva l'Europa in questo tempo era la questione antisemita. Perché ha profuso così tanti sforzi, così tanta violenza, così tanta passione fino a oggi, fino al 2009, nella, tra virgolette, questione ebraica? Una storia culturale, come dicevo poco fa, non è lineare, è sedimentaria. Questo significa non c'è una causalità lineare. Non possiamo dire: le cause della Shoah sono queste e queste. Non ci sono delle ragioni, non ci sono delle cause, così come non ce ne sono per la rivoluzione francese o per la rivoluzione russa. Non ci sono dei semplicismi teleologici o delle continuità narrative. Non possiamo dire che un evento genererà un altro in modo lineare. Quello che è importante per noi è come mostrare, scusate, è il mostrare come un terreno culturale ha reso possibile un evento. È importante quindi questa nozione di terreno culturale. Non si tratta di elaborare delle logiche storiche artificiali, si tratta di capire che la storia culturale non è un destino, ma al contempo è grazie alla storia culturale che riusciamo a capire come degli schemi violenti si sono attuati e hanno portato poi al genocidio degli armeni, al genocidio degli ebrei nel XX secolo. C'è una condizione però, e la vorrei riassumere con un proverbio cinese che recita: per capire l'inizio è meglio non conoscere la fine. La condizione quindi per conoscere la storia è quella di non conoscere la fine. Se siamo ossessionati dalla fine, così come lo sono i contemporanei, non è così semplice poter capire come si sono attuate le dinamiche iniziali. Se c'è un terreno che ha formato le violenze di massa del XX secolo e se queste violenze di massa ci stupiscono ancora oggi, perché spesso sentiamo dire: ma com'è possibile che nel XX secolo sono state perpetrate simili violenze? Questa frase è estremamente ingenua, perché dimentichiamo che siamo i figli dell'illuminismo, ma siamo dei figli dell'illuminismo molto giovani. Questo significa che l'illuminismo, la rivoluzione dell'illuminismo c'è stata solo 3 secoli or sono, all'inizio del XVII secolo, con Spinoza, con Pierre Bel, con Descartes, con molti altri illustri europei, non solo francesi o olandesi. Ma al contempo l'eredità dell'illuminismo è anche un peso, è un handicap, perché in virtù del fatto che siamo figli dell'illuminismo, siamo figli della ragione e siamo cresciuti con questa prospettiva e quindi non riusciamo a capire la dimensione irrazionale. Non riusciamo a capire la forza dell'irrazionale, la forza della paura. La paura è una manifestazione dell'irrazionale. Abbiamo quindi difficoltà a capire che la paura e l'irrazionalità svolgono un ruolo fondamentale nella storia moderna e come poter capire l'antisemitismo senza elaborare una storia della paura. Quando i turchi assassinano gli armeni è perché ne hanno paura. Il boia ha paura della propria vittima. Questo può sembrare paradossale, ma in realtà è così. C'è la dimensione del panico e questo è molto importante da capire. È importante quindi capire come funziona la paura come motore. La nostra ingenuità è quella di credere che in virtù del fatto che siamo figli dell'illuminismo, in virtù del fatto che siamo figli della ragione, che viviamo in società pacifiche, ragionevoli, occidentali, abbiamo la tendenza a credere che la dimensione irrazionale non fa più parte della nostra vita. La psiche umana, indipendentemente da dove ci troviamo, è la stessa. Come diceva Claude Lévi-Strauss, l'uomo ha gli stessi schemi mentali, indipendentemente se ci troviamo nell'Amazzonia o in un college americano. Ovviamente non pensa alle stesse cose, ma gli schemi mentali e cognitivi sono esattamente gli stessi, anche se l'oggetto del loro studio non è lo stesso, anche il quadro cognitivo non è lo stesso, ma gli schemi mentali sono i me medesimi. Quindi abbiamo questa tendenza a dimenticare che la psiche umana ha bisogno di miti, ha bisogno di credenze collettive. La psiche umana ha bisogno anche di forme di delirio. Si nutre di delirio, si nutre di paura e questo delirio, queste forme di paura divengono delle nuove verità. Se nei secoli si ripete all'infinito che le persone ebraiche sono il diavolo, alla fine le persone ci crederanno. La nostra ingenuità sarebbe quindi quella di credere che, in virtù del fatto che siamo figli della ragione dell'illuminismo, abbiamo eliminato la dimensione dell'irrazionale. Abbiamo creduto spesso che, essendo delle società laiche, ci siamo sbarazzati del pensiero religioso. Essendo società secolarizzate, per così dire, abbiamo creduto di non pensare più il mondo in termini magici e religiosi. Non è così. Se le chiese, le sinagoghe sono più vuote rispetto al passato, non significa che abbiamo eliminato i quadri tradizionali del pensiero religioso. Vorrei fare un esempio preciso. Tendiamo a pensare che grazie al pensiero laico la paura ha una presa minore sul mondo e sulle nostre vite. Possiamo fare una constatazione. Il pensiero fisso dell'ebreo, che dura da come minimo 10 secoli, ebbene, questo pensiero fisso dimostra come fino a oggi, fino al 2009, dimostra che la laicità ha lasciato perdurare degli schemi mentali antichi. In Francia, io sono colpito dal fatto che l'odio anti-ebraico che esiste ha riunito la stessa sera, nello stesso evento organizzato a Parigi, durante una serata culturale, per così dire. E non vi darò adesso nomi perché non significa niente, ma basta capire che queste persone derivavano da Partito Comunista, erano dei comici, avevano un passato nel Fronte Nazionale. Cercate di immaginarvi la stessa serata, nello stesso evento, un integralista islamico, un ex membro del Partito Comunista, un ex membro delle Fronte Nazionale, un negazionista anche, il professore Thorisson, tutti insieme, 26 dicembre 2008 a Parigi. Che cos'è che ha riunito queste persone? Ebbene, proprio l'odio anti-ebraico. Questo significa che ancora oggi, nel 2009, siamo di fronte a questo pensiero fisso. Quindi non serve a niente lamentarsi, piangere, dire oddio, perché ancora non siamo riusciti ad uscire da quest'incubo. Quello che è importante è capire perché ancora lo viviamo. E come ha detto Maura De Bernard poco fa, più demistifichiamo, più capiamo, più riusciremo a neutralizzare queste realtà, scusate, angoscianti. Quindi è necessario cercare di capire come siamo arrivati alle nostre realtà quotidiane. Possiamo porci la seguente domanda, ad esempio: che cosa è divenuto degli schemi medievali che diabolizzavano, che demonizzavano l'ebreo? Nel Medioevo, in molti paesi d'Europa, si pensava che l'ebreo avesse una coda, che l'ebreo avesse le corna, che l'ebreo non avesse un naso come gli altri e che l'ebreo avesse le mestruazioni come le donne. Questa credenza era onnipresente nelle menti del XIV e del XV secolo, così come era solito pensare che l'ebreo perdesse sangue da tutti gli orifizi del corpo. Possono sembrare delle credenze deliranti, ma in realtà erano molto diffuse. Questi ideali dell'ebreo, queste figure sono sparite quest'oggi. Sicuramente, ma dobbiamo chiederci come si è secolarizzata la mitologia dell'ebreo. Assistiamo ancora oggi a delle forme di demonizzazione? Per quanto riguarda, ad esempio, la teoria del complotto, ebraico universale, come si è elaborata, come si è secolarizzata fino ad oggi? Molte persone ritengono che il tema del complotto, figura chiave nel pensiero magico, non sia più presente perché siamo delle società razionali. Ebbene, il tema del complotto è oggi forte più di ieri. Pensate ad esempio agli attacchi alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001. Degli aerei che si schiantano sulle Torri Gemelle e sul Pentagono. In Francia, e parlo della Francia perché è una realtà che conosco meglio delle altre, c'è un giornalista che ha scritto un libro sulle bugie che ci sono state imposte l'11 settembre e secondo la sua tesi non ci sono mai stati aerei che si sono schiantati sul Pentagono. Non è interessante se ci sono 1.000 persone che hanno comprato questo libro, ce ne sono state ben 200.000. in Francia e questo libro è stato immediatamente tradotto in moltissime lingue, anche in arabo e in persiano. Ci sono quindi milioni di lettori nel mondo che credono fermamente che non ci sia mai stato nessun attacco terroristico, che è falso, o se è vero è un complotto degli ebrei, un complotto degli integralisti islamici, o secondo un'altra tesi un complotto realizzato dall'amministrazione Bush stessa, che le torri sono state bombardate e tutto è stato preparato prima dell'attacco stesso per giustificare poi la guerra in Iraq che avrebbe seguito. Questo per dirvi che il tema del complotto è forte oggi più che nel passato. Come ogni civiltà, la civiltà occidentale ha bisogno di dimenticare le pagine più oscure della nostra storia. Per vivere abbiamo bisogno di dimenticare, altrimenti diverremo pazzi. L'amnesia fa parte quindi del funzionamento sano di una società, così come di un individuo. Qual è quindi il ruolo dello storico se l'amnesia fa parte integrante del funzionamento di una società? E se la memoria è uno strumento per dimenticare, qualcosa che serve a compiere una cernita tra i ricordi del passato? Il ruolo dello storico non è il ruolo della persona che vuole costantemente ricordarvi le pagine più oscure della storia, assolutamente no. Il ruolo dello storico è quello di rendere leggibile una pagina della storia che è stata cancellata. Perché renderla leggibile? Perché è masochista, forse? Perché rendere leggibile qualcosa che dovremmo dimenticare? Questo perché quando crediamo di dimenticare per vivere meglio, in realtà non dimentichiamo mai. Il passato che vogliamo dimenticare continua a logorarci all'interno. Il ruolo dello storico quindi è quello di rendere leggibile gli elementi che ci logorano all'interno, che sono presenti. E perché rendere leggibile? Perché più riusciamo a capire questi elementi, più riusciamo a leggere quello che è sottaciuto al nostro interno e più riusciamo a vivere nella nostra dimensione di essere liberi. La stessa cosa accade quando una persona entra in terapia, vuole cercare di decodificare quegli elementi sottaciuti che parlano al suo interno, e questa è la caratteristica intrinseca della terapia psicologica. Il ruolo dello storico ugualmente è quello di rendere leggibile quello che non sappiamo, in primis per non ripeterlo in futuro e in secondo luogo per essere più liberi. Se l'Europa oggi ripetesse gli schemi anti-ebraici che c'erano 150-200 anni fa, è perché non è ancora cosciente. Quindi più estrinsechiamo questa dimensione, più riusciamo a demistificare e più gli schemi pericolosi del passato non si ripeteranno, ed è proprio questo il ruolo dello storico.
Vorrei citare il lavoro di uno storico polacco nato in Canada, chiamato Jan Gross, nato in Canada ma che vive in Canada. Ha pubblicato in Canada e negli Stati Uniti un libro chiamato Fear, paura. E alla fine del libro, nell'epilogo, non so se è tradotto in italiano e sicuramente sarà tradotto presto in francese, scrive che gli ebrei del 45 in Polonia e anche in Europa erano il simbolo di un peccato inconfessabile, ancora più spaventoso, perché arrivava al profondo della coscienza. Cosa voleva dire? Voleva dire che gli ebrei nel 45 fanno paura perché ricordano il genocidio, perché in un certo modo con la loro sola presenza nel 45 ricordano all'Europa due cose, e direi che la sua riflessione vale anche oggi. Oggi gli ebrei ispirano paura perché portano il ricordo di quello che è loro stato fatto, e questo male ricorda il male che è loro stato fatto. si diceva nelle comunità ebraiche, prima della fine della guerra, che loro, i tedeschi, non ci perdoneranno mai il male che ci hanno fatto. E questo è un nocciolo centrale per capire l'Europa di oggi. Bisogna assimilare questa frase. E in un certo qual modo il ricordo costante degli ebrei di oggi fa paura all'Europa, perché ci ricorda il male che è loro stato fatto. E poi c'è un altro elemento. Gli ebrei fanno paura perché ci ricordano cos'è un genocidio. E un genocidio non è solo il male che è stato fatto agli ebrei o agli armeni, ma è il male che qualsiasi uomo può fare ad un altro. È un crimine di crudeltà di cui siamo capaci nei confronti dei nostri prossimi. È una constatazione che fa paura quando pensiamo agli ebrei. Nel 1946 e negli anni 50 che hanno seguito, il genocidio degli ebrei non aveva il ruolo centrale che ha oggi. E questa conferenza di oggi e il giorno della memoria che ha avuto luogo a Londra, a Parigi, a Madrid, negli Stati Uniti, è la prova di questa importanza. Ma in passato, quando parlava dell'orrore nazista, si pensava a Buchenwald. La specificità del destino degli ebrei non era visibile negli anni 50, era stata vista durante la guerra, ma era poi stata dimenticata. Sarebbe interessante parlarne di più, ma ci dobbiamo limitare oggi. E questa amnesia riguardo al genocidio degli ebrei non era presente durante la guerra. Gli ebrei avevano un destino che era diverso da quelli dei deportati politici italiani o di altre nazionalità. Era quella di una morte immediata. E questa specificità è stata dimenticata dopo la guerra. Tale amnesia aveva anche un'altra dimensione. Aveva fornito l'escamotage dell'origine cristiana del genocidio. Si diceva che il Terzo Reich fosse un regime pagano e che il cristianesimo non avesse nulla a che fare con questa storia terribile. Tuttavia, i capi nazisti avevano rimpiazzato il cristianesimo con un'ideologia pagana. Tuttavia, tutti i capi nazisti sono stati dei bambini nella Germania e nella Austria del tempo. Hanno bevuto il latte di un anti-giudaismo cattolico e cristiano tramite un catechismo che era obbligatorio in Germania e in Austria al tempo e faceva parte dell'educazione tradizionale. Quindi, in poche parole, si sono bagnati in quello che era un anti-giudaismo culturale che era banale nel 1945 e che era un vero e proprio codice culturale. L'anti-giudaismo ha funzionato da codice culturale. Si era anti-giudaici come una cosa normalissima. Non bisogna avere un giudizio morale, ma bisogna fare un'analisi politica. Un codice culturale si può così definire ciò che dà risposta a tutte le domande del tempo. Ma non solo. Un codice culturale come l'antisemitismo è una cosa che permetteva di rispondere alle mancanze identitarie. E che cos'è una mancanza identitaria? E perché l'antigiudaismo ha giocato un ruolo importante in questo ambito? Quando parlo di questo, voglio dire che l'antigiudaismo rinvia nell'Europa cristiana alla questione delle origini, del chi siamo noi. E la questione dell'origine fa sì che il cristianesimo sia la religione nata dall'ebraismo. Quindi giudaismo e cristianesimo sono messi in relazione come madre e figlio, e la relazione tra madre e figlio possono essere idilliache, ma anche molto difficili. E le relazioni tra madre e figlio, anche se idilliache, sono anche difficoltose. E quindi la relazione tra giudaismo e cristianesimo erano sempre molto difficili e complesse per ragioni che non citeremo durante questa conferenza. Ma ciò che è certo è che la questione dell'origine, nella questione dell'antigiudaismo, rimanda alla questione identitaria. E quindi, ogni volta che c'è un problema identitario in un individuo o in una data società a un dato momento nell'Europa pre-45, l'antigiudaismo risponde alla domanda chi sono, da dove vengo e dove vado. Se prendete i grandi antisemiti patologici del XX e XXI secolo, come ad esempio Hitler, Vedrete sempre, in lui e negli altri, una mancanza identitaria molto grave nella personalità. Ma se prendete una nazione in crisi come la Germania del 18, vinta dopo la guerra, che non sa dove va o chi è, e vi ricordo che nel 18 lo Stato tedesco era uno Stato ancora neonato, in questa situazione di crisi la funzione identitaria dell'antigiudaismo è centrale. Gli ebrei sono la causa dei problemi tedeschi e questo dà una risposta a tutti i problemi del tempo. Aggiungerei un terzo elemento quando parlo dell'antigiudaismo come funzione identitaria. La funzione identitaria definisce anche la frontiera tra me e gli altri. In un individuo o in una società in crisi, la funzione identitaria è quello che permette di meglio definire, escludendo da me, quello che io non sono. Ovvero, più si esclude da me la parte ebraica, quindi la parte straniera, più provo a me stesso che non sono ebraico e più, quindi, posso crogiolarmi nella mia identità. Quindi sarò me stesso soltanto non essendo un altro. Io sono me stesso visto che non sono ebreo. E quindi potrò rispondere alla risposta chi sono, da dove vengo e dove vado. E devo avere un oggetto di repulsione da escludere da me stesso per provare chi sono. Questo è un meccanismo semplicissimo, identitario, che permette ad ogni individuo di strutturarsi. Ma la vera questione dello storico è di capire: ma perché gli ebrei e perché non qualcun altro? Questa è un'altra questione di cui farò una piccola panoramica, dicendo che in questa sfera di civiltà cristiana l'ebreo avrà un ruolo così debolizzato perché il giudaismo è stata la religione madre che ha dato origine al cristianesimo, e a partire da questa relazione difficoltosa non si è totalmente usciti. Durante vari secoli si è arrivati poi alla catastrofe. L'ebreo è quindi stato l'opposto dell'identità ariana, e quindi era il rigetto della tradizione cristiana. Quando si vede la legislazione nazista verso gli ebrei, vediamo che in 12 anni 12 leggi antisemite sono state emanate, ovvero una legge ogni 2 giorni. Rappresenta sicuramente un'ossessione, si può parlare quasi di psichiatria, e si parla di psichiatria sociale qui. E quindi qua c'è la vera questione: il rigetto è originale, quindi è inventato dai nazisti, o si situa nella falsa riga del rigetto cristiano? Quando Raoul Hilberg, il grande storico americano della Shoah, ha studiato la legislazione antiebraica prima del 41, ovvero del genocidio, ha constatato che tale legislazione era calcata esattamente sulla legislazione antiebraica delle grandi città tedesche del Medioevo. Aveva le stesse misure. Ad esempio gli orari limitati per la spesa nei negozi. Gli ebrei non potevano andare nei negozi che tra le 15 e le 16. Nel XIV secolo a Ratisbona vigeva lo stesso regolamento. Gli ebrei devono portare la stella gialla, prima in Germania e poi in tutta Europa, ma questo non è una novità. Nel 1240 era stata decisa la stessa cosa. E la misura della stella di David non era una misura cristiana ma musulmana, che proveniva da Baghdad del IX secolo, l'Iraq attuale. Quindi vedete che sono tradizioni e misure particolarmente antiche, si tratta di geologia. Sì, ha ragione. La geologia studia degli strati, le faglie, e sapete cosa sono le faglie per i terremoti? 2 faglie che si urtano, e si assiste quindi a tali tipo di fenomeni. Quindi l'antigiudaismo si è radicalizzato ed è diventato il centro di repulsione della propria identità, come ho spiegato. Bisogna eliminare da sé quello che non è se stessi, ovvero la parte estranea ebraica, così come si elimina da sé il diavolo. Quindi bisogna lavarsi dall'ebreo come ci si lava dalla sporcizia che ci corrompe. E quindi si entra progressivamente in un antiebraismo esistenziale, paranoico, che si mette in uno schema pericoloso in cui si hanno loro o noi. Meccanismo che porta direttamente allo sterminio, perché significa che se si vuole sopravvivere bisogna che loro muoiano. E nella Germania nazista del 41, analizzando i testi dei principali dirigenti nazisti, non solo di Hitler ma anche di Heydrich, di Goebbels o di Himmler, che sono i principali architetti del genocidio, dicono anche loro nei loro testi di corrispondenza privata o nei loro diari, come quello di Goebbels, dicono tutti la stessa cosa: è una lotta radicale per la vita o la morte tra noi e gli ebrei, si tratta di loro o di noi. E bisogna interrogarsi proprio sul senso di questo noi o loro nello schema dell'antiebraismo. Ed ecco quindi la prima parte su cui volevo insistere, sul terreno culturale che porta al disastro. E quindi si tratta solo di una breve panoramica, ci vorrebbe un più lungo sviluppo per sapere come funziona l'antigiudaismo sul piano storico e psichico. Poi c'è una seconda pista che porta alla catastrofe nella storia culturale, ovvero la desacralizzazione della persona umana. Sapete che all'origine del genocidio ebraico c'è quello che i tedeschi hanno chiamato il programma Aktion T4, abbreviazione di Tiergartenstrasse 4, ovvero il numero 4 della via Tiergarten a Berlino, una via che esiste ancora oggi a Berlino e che si trova vicino all'ex sede della Gestapo. Il programma T4, in poche parole, è l'eliminazione in Germania nei territori occupati di circa 200.000 malati. I tedeschi hanno ucciso tra il 39 e il 45 circa 200.000 malati mentali, epilettici, ma non solo malati mentali, anche persone affette da tubercolosi, da cancro, e anche progressivamente alcolisti, ovvero un grande numero di persone che avevano problemi psichici o fisici, e oggi la cifra è intorno a 200.000. Il programma T4 era il vero inizio del genocidio e bisogna fare riferimento alla grande corrente di eugenetica e di darwinismo razziale che impregnava l'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. Con questo voglio dire che se ci si accontenta, studiando il programma T4 o il genocidio ebraico, di prendere come studio soltanto quello che avviene nel 41, non si potrà capire niente. Per capire l'assassinio dei malati mentali e degli ebrei, bisogna capire come si sono attuate nel XIX secolo, all'inizio del XX secolo, la nozione di vita senza valore di vita. È una frase tedesca tradotta che significa delle bocche inutili. Tale nozione di bocche inutili o anche di buste umane vuote è una nozione che fa parte della corrente dell'antilluminismo, corrente che Maura de Bernard ha citato prima e che trionfa in Europa prima del 45. Si è sorpresi di sentirne parlare perché pensavamo che l'illuminismo avesse vinto il combattimento mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma si constata che in realtà l'antilluminismo aveva trionfato nel periodo tra il 41 e il 45 e c'era una corrente di darwinismo sociale e razziale che sosteneva che non tutte le vite valgono la pena di essere vissute e che non tutte le vite sono uguali. Ciò significa che ci sono delle scale, delle soglie di umanità. Quindi, in poche parole, se si dimentica l'antilluminismo del pre-45 o il darwinismo di cui parlo, si può avere l'impressione che il genocidio sia un incidente storico, mentre l'Europa genocidia è tutto tranne che un incidente, perché ci sono molti teorici dell'antilluminismo che sono attivi nel XVIII-XIX secolo, e anche un'evoluzione economica e sociale che può spiegare la forza dell'antilluminismo e che spiega il passaggio all'atto genocida contro i malati e in seguito contro gli ebrei e anche contro altre popolazioni che non erano destinate al genocidio come gli slavi, ma che erano considerati come dei subuomini, dei subumani, e quindi erano destinati, almeno in una certa parte, alla morte. Per comprendere questa evoluzione verso la morte di massa bisogna conoscere un minimo l'antilluminismo, altrimenti si può avere l'impressione che il Terzo Reich e il nazismo siano stati degli incidenti storici, e quindi in quanto incidenti sono sicuramente cose che non ci riguardano più, cose finite nel 45. L'antilluminismo prima del 45 si caratterizzava con alcuni termini chiave. Primo, apologia della violenza. In tutta la storia dell'antilluminismo c'è quest'idea che attraversa le strade e le menti, le élite intellettuali francesi, britanniche, svizzere, italiane, dappertutto, che la violenza è positiva, la violenza è redentrice, e che la violenza redentrice basata sull'odio è una violenza che permette all'uomo di strutturarsi in una, e a una società di ringiovanirsi. Aggiungo anche che la guerra è positiva. Prima del 1914 una buona parte degli intellettuali europei, penso a Marinetti, al futurismo da voi in Italia, quindi molti intellettuali europei consideravano che la guerra fosse un'esperienza redentrice, salvatrice, e che la guerra permettesse alla società di liberarsi dagli scarti, dai rifiuti, che rendesse più forti, e che al contrario la pace fosse un elemento di rammollimento. La pace fosse un imborghesimento funesto. Un intellettuale francese dell'epoca diceva che niente di grandioso si fa durante il periodo di pace. Due intellettuali inglesi nel 1911 spiegavano che, e uno di loro si chiama Hart, spiegava che voleva una guerra di sterminio senza pietà contro gli esseri e le società inferiori. L'altro che citerò si chiama Pearson, e sempre nel 1911 giustifica una guerra sul piano biologico dicendo che la guerra rinforza la virilità dei popoli, la vitalità, elimina i deboli, e quindi è presente nelle coscienze e nelle menti l'idea che la violenza è buona e che permette di rafforzare la società e gli individui. Questi sono i concetti dell'antilluminismo. Altro termine chiave, la razza. La parola razza oggi non si utilizza più in Europa, è una parola tabù, ma è prima del 39 un termine banale, tutti parlavano di razza. Ma c'era tutta una riflessione sulla razza che è molto interessante prima del 39, che si ritrova nell'ideologia coloniale. Primo elemento, un elemento semplicissimo: la razza porta al razzismo, ovvero all'idea che esistano delle razze inferiori o superiori e quindi ci siano delle disuguaglianze nelle capacità degli esseri umani, e che quindi tutti gli esseri umani non siano uguali. Questa convinzione è banale alla fine del XIX secolo. La maggior parte degli europei pensava questo e non era un concetto nuovo. Nel 1905-1910, nelle grandi città europee, si creano per la prima volta degli zoo umani, a Parigi, a Londra, in cui non si mostrano degli animali, ma uomini venuti da varie parti del mondo, indonesiani, indiani, neri, li si mostra in gabbie come si mostra un gorilla o uno scimpanzé. E questo lo sanno tutti. Ma il razzismo non è solo questo, è molto più subdolo, va al di là di questa affermazione. Il razzismo è la biologizzazione del sociale, e questo è ancora più importante. Significa che sì, siamo in una società data in cui ci sono delle inuguaglianze, ci sono poveri e ricchi. Se ci sono dei poveri e dei ricchi, e se non si spiega questa differenza attraverso una ragione incontestabile, allora si arriva alla rivolta. Però se invece si pensa che ci sono dei poveri e dei ricchi e che queste differenze si possano spiegare attraverso differenze biologiche, allora non vale neanche la pena rivoltarsi perché tutto ciò è voluto dalla natura ed è naturale, così come il sole sorge a est e tramonta a ovest.
No, questa è una cosa completamente naturale. Quindi non protesterete se ci sono poveri e ricchi, perché i poveri l'hanno meritato per le loro capacità inferiori e invece i ricchi l'hanno meritato perché magari sono più creativi, più meritevoli, eccetera. Quindi la convinzione che ci sono uomini e donne diverse e che ci sono individui diversi e quindi il fatto che il sociale può essere biologizzato, questo, ebbene, si appoggia su un'ideologia che disprezza l'umanità di ogni uomo, quindi il fatto che ogni uomo sia un uomo, punto. A partire da questo viene l'idea molto diffusa, un'idea banale, molto diffusa, dicevo, nel XX secolo, prima del nazismo, cioè l'idea che ci sono degli individui fatti per essere inferiori, per essere dominati, mentre ce ne sono altri che devono essere dominatori, che riescono a schiacciare gli altri, quello che Hitler chiama schiavi nati, come gli slavi, ad esempio i russi, gli ucraini, dice che sono degli slavi, scusate, degli schiavi, delle donne, uomini fatti per essere dominati. Quindi ecco il secondo punto importante, la razza. E non insisterò su questo punto oggi, però nel XIX secolo l'Europa è ossessionata dalla questione della razza, perché la razza comunque ha un senso filosofico importantissimo. La razza è quello che non cambia quando tutto il resto cambia. La razza è l'antitesi della morte. Chiudo qui la parentesi perché non voglio dilungarmi, ma è interessante chiedersi perché la razza. In società che sono sottomesse al cambiamento e all'accelerazione storica. Terzo punto importante, la disacralizzazione della persona umana di cui parlavo a proposito del programma T4. Cos'è il discorso sulla razza? La disacralizzazione della persona umana ha un rapporto diretto col discorso della razza, perché cerca di rimodellare le specie umane, quindi rifare la natura umana, se appunto le persone sono ineguali per motivi biologici, quello che conta è l'uomo, ma l'uomo giovane, utile, produttivo. Quindi quando un uomo non è più giovane, non è più utile, non è più produttivo, quindi non serve a niente, cosa ne facciamo? Diventa una bocca inutile. Quindi se il biologico conta, se l'individuo è ridotto solo al suo corpo e se l'uomo è solo un corpo, è a partire da questo momento che quello che conta sono solo le funzioni corporali. Se non ha più questo, non conta più niente e diventa quello che i nazisti chiamavano una vita indegna di essere vissuta, una busta umana vuota, quello che noi chiamiamo bocche inutili. Pertanto, in alcune situazioni bisogna eliminare queste bocche inutili in modo che le bocche utili abbiano qualcosa da mangiare. Il punto è che qual è il legame tra queste idee e il nazismo? Ci sono degli schemi che non si limitano né alla Germania né al nazismo, ma dei legami ulteriori europei, non solo tedeschi, ma che allo stesso tempo prendono una forma particolare in Germania. Quindi qual è il ruolo tra questi schemi, tra queste idee e la laicizzazione dell'Europa nel XIX secolo? Non ho una risposta a questa domanda, però alla fine del XIX secolo in tutta l'Europa un tema ricorre. Il tema della morte di Dio, che conosciamo tutti, la morte di Dio, di Nietzsche. Cosa vuol dire Dio è morto? Non vuol dire niente. È un tema vago, però la cosa più interessante è che dietro Dio è morto c'è un altro tema più interessante e più concreto. Dio è morto significa, in sostanza, dissacrare la persona umana, la persona che non è fatta più all'immagine di Dio. Se non è più fatta in questo modo, la persona umana non è più sacra. E se non è più sacra, è perché Dio non è più il creatore. Quindi se Dio non è il creatore, è che l'uomo è diventato il creatore. Quindi, se sono creatore dell'umanità, se la persona non è più fatta a immagine di Dio ed è solo un corpo, come dicevo poco fa, un corpo plasmabile, posso quindi modellare l'umanità come della plastilina. Quindi se possiamo modellare l'umanità, se l'umanità non ha più un rapporto con la sacralizzazione della persona umana, se posso fare tutto questo come modellare plastilina, se l'umanità è un laboratorio, posso trasformare l'uomo in un'altra cosa che non sia uomo. Quindi questa modellazione si chiama nazismo. Primo Levi l'ha dimostrato nel Se questo è un uomo. C'è un capitolo, il capitolo della selezione, un capitolo straordinario. I nazisti prendono i vari detenuti nudi, il medico passa e decide chi ha diritto di vivere e chi no. Quindi il medico diventa Dio, non è un uomo, diventa Dio perché ha il diritto di scegliere della vita o della morte delle persone. Li manda nella camera gas, alcuni invece no. E Primo Levi dice che un ebreo greco dopo la selezione andrà a lavorare come Primo Levi e ascoltano una preghiera, ma Primo Levi dice: io, se fossi stato Dio, questa preghiera la sputerei per terra. Quindi tutto questo cosa significa? Questo l'idea di cui parlavo prima si condensa in questa scena. Forse c'è un legame tra la negazione dell'eredità biblica e la cancellazione della nozione limite. No, perché dell'uomo non possiamo fare quello che vogliamo. Esiste una sola specie, non ci sono delle razze. Se uniamo questi elementi ci permettono di arrivare alla catastrofe del XX secolo. Quindi il nazismo è stato l'erede di questa corrente di pensiero di cui ho parlato in modo rapido. Quindi il nazismo ha reso la specie umana una sorta di laboratorio. L'uomo da creatura è diventato creatore, quindi ha preso il posto di Dio. I medici, i dottori, durante il nazismo hanno un ruolo importantissimo. 2/3 dei dottori in Germania, dei medici, erano nazisti e quindi hanno un ruolo importantissimo in questo processo di distruzione della persona umana. Li ritroviamo in tutti gli aspetti del nazismo. Quindi col nazismo la creatura è diventata creatore. Quando dico che i nazisti sono molto attaccati al nazismo è perché la professione di medico è quella più nazificata, per così dire, più che gli avvocati, ad esempio. Ma non erano comunque obbligati ad aderire al partito nazista. Però, diciamo che l'hanno fatto perché il nazismo era l'attuazione di quello che Foucault chiamava biocrazia. È stato il primo regime nella storia in cui il biologico diventa politico. Non è più il politico che determina ciò che è una società, ma è il biologico. In altre parole, è il fatto di aver il diritto di abitare sul pianeta. Quindi chi ha il diritto di rimanere sulla Terra, chi non ce l'ha. Quindi se una persona è giovane, hai questo diritto. Se una persona è vecchia, non è più produttiva, non ce l'ha più. Quindi è una bocca inutile, è destinata alla morte, e alla morte rapida. Vorrei fare una breve parentesi. La legge di sterilizzazione nel 1933 in Germania, sotto i nazisti, era una legge che permetteva di sterilizzare i malati, ad esempio, oppure quelli che avevano delle malattie ereditarie gravi. Questa non è però una legge nazista, è una legge preparata dai medici, i dottori, durante la Repubblica di Weimar, prima del 1933. È stata quindi emanata prima dell'arrivo dei nazisti, però sempre da dottori. Secondo punto, gli esperimenti sui detenuti venivano fatti a Dachau, a Buchenwald, a Mauthausen, a Auschwitz, tutti lo sappiamo. Questi esperimenti venivano fatti anche senza anestesia. I giornalisti hanno posto l'accento sui falsi esperimenti medicali. Sì, ci sono stati degli esperimenti, diciamo, particolari, però diciamo che i giornalisti hanno concentrato la loro attenzione sugli aneddoti. Come diceva Renescher, tutto questo è minacciato dall'insignificante. Ma dobbiamo guardare la cosa, l'essenziale, il punto centrale, cioè gli esperimenti medici di medici nazisti sono dei veri esperimenti medici. E questi medici erano veri medici, non erano dei falliti, no. Erano dei grandi medici, eccellenti medici. Alcuni appartenevano alle equip mediche importantissimi, come Mengele, il dottore di Auschwitz, che stava addirittura per ricevere il premio Nobel nel 13. Quindi non erano dei falliti, anzi.
Il fatto che alcuni medici hanno continuato la loro carriera medica e sono divenute veramente delle sommità mediche, alcuni erano specializzati nella sterilità, hanno poi continuato la loro carriera anche dopo il 45 ed erano conosciuti in tutto il mondo, dimenticandosi però che erano gli stessi medici che avevano perpetrato degli atti atroci all'interno dei campi di concentramento. Ci vogliono convincere continuamente che fossero delle esperienze mediche false, che questi medici erano dei falliti. Perché? Perché questo ci rassicura. Invece erano degli esperimenti assolutamente veri. Ad esempio, pensate all'esperimento sul freddo. Quanto un essere umano riesce a resistere nell'acqua fredda? A Dachau i detenuti erano stati gettati dentro l'acqua fredda per vedere quanti minuti riuscivano a sopravvivere. Ebbene, questi sono esperimenti veri, sono però contrari al giuramento di Ippocrate. Tutti si ricordano di quella foto molto celebre del campo di concentramento in cui gli uomini e le donne erano separati da un lato e dall'altro. Vi ricordate che all'inizio della scala c'erano dei funzionari delle Schutzstaffeln e soprattutto dei medici che erano presenti per operare la selezione. I detenuti passano davanti a loro e viene operata la selezione: destra camera gas, sinistra saldi, e sono i medici ad operare la selezione dall'inizio alla fine. Ciò che viene messo in discussione è il fatto che in un determinato momento storico i processi scientifici hanno portato a queste derive. Si tratta di una deriva, questo è ovvio, un trattamento del giuramento di Ippocrate, ma non una parentesi aberrante senza radici. Quello che voglio dire è che questa conseguenza, ovviamente che non riguarda tutta la medicina, riguarda però una parte notevole di quest'ultima. Era quindi una vera scienza, con veri esperimenti, portati avanti da veri medici. Non soltanto in Germania, non solo nel nazismo, stiamo parlando del discorso della medicina in generale, e oggi siamo ingenui se diciamo, beh, quegli esperimenti erano falsi, era una scienza falsa. In verità, quello che ci interessa è che una scienza è quello che è riconosciuto come tale dagli esperti e dagli scienziati dell'epoca. Per gli scienziati dell'epoca questa era scienza, oggi sappiamo dal punto di vista scientifico che non serve a niente, che non erano dei veri esperimenti, ma per lo storico non conta questo. Per lo scienziato oggi si tratta quindi di scienza falsa, ma per lo storico è scienza a tutti gli effetti. Perché per lo storico quello che è importante è il modo in cui gli scienziati consideravano questi esperimenti in quel periodo storico, in quel contingente storico. Certo, per un biologo oggi non si trattava di scienza da ragione, ma uno storico deve concentrarsi sul modo in cui i contemporanei percepivano questi eventi. Ecco quindi quello che volevo dire su questa seconda parte. Vedo che il tempo stringe, vorrei comunque trattare una terza parte. Il periodo che va dal 1880 al 1914. Per capire i genocidi del XX secolo è necessario ritornare in questi anni, che sono proprio gli anni che hanno originato l'angoscia contemporanea, per così dire. Ho parlato della guerra, dell'esaltazione della violenza, ma non ho parlato della brutalizzazione. Prima del 1914 c'è stato un processo di brutalizzazione di cui lo storico George Moss, storico americano, ha trattato ampiamente. Secondo Moss, la prima guerra mondiale ha introdotto un processo di brutalizzazione in Europa atroce, ha innalzato il livello di violenza e ha abituato gli europei a un livello più alto di violenza rispetto a quello che c'era prima, e questo è un dato di fatto. Bisogna però completare questa tesi dicendo che la brutalizzazione è nata molto prima della Grande Guerra con la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale e la rivoluzione urbana ha destrutturato le società rurali tradizionali dell'Europa, e questa destrutturalizzazione rapida in due o tre generazioni ha generato un'ondata di violenza che ha portato alla brutalizzazione delle società. E questo è un primo punto importante. Il secondo punto che ha reso gli anni intorno al 1914 degli anni fondamentali, dobbiamo pensare che sono gli anni del boom demografico. Non possiamo trattare la violenza senza fare riferimento alla demografia. L'Europa di questi anni è un'Europa giovane, in piena esplosione demografica. Nel 1914 le generazioni di meno di 30 anni rappresentano la più grande parte della popolazione, e nonostante il massacro nel 19, la maggior parte dei militanti del partito fascista in Italia, nazista in Germania e bolscevico in Russia, ebbene, è costituita proprio da militanti di meno di 30 anni. Quindi qual è il rapporto tra la gioventù e la violenza? È stato mostrato da storici sin dal Medioevo che è proprio nelle fasce d'età più giovani che c'è più violenza, sia a livello individuale che a livello collettivo. Il più grande numero statistico di omicidi è perpetrato da uomini giovani di meno di 30 anni. Più si invecchia, più la violenza diminuisce. E questo è confermato da qualsiasi studio statistico in qualsiasi paese dal Medioevo ad oggi. Più si è giovani, più si è portatori potenziali di una violenza rivoluzionaria o pararivoluzionaria. Quindi il secondo fattore che dobbiamo tenere presente per le violenze del XX secolo è l'età degli europei. E qual è in particolar modo il ruolo della violenza? Il ruolo della violenza nel gruppo è fondamentale, questo si trova soprattutto all'interno del nazismo, in quanto la violenza è indispensabile per la coesione del gruppo. Il gruppo ha bisogno della violenza per formarsi in quanto gruppo stesso. Le unità di assassini della Germania, che sono costituite non essenzialmente da Schutzstaffeln, ma anche da tedeschi ordinari, non attivisti, non militanti, sono assolutamente artigiani, hanno delle professioni ordinarie, sono però chiamate dalla guerra. Essendo giovani, vengono fatte lavorare come poliziotti nelle retrovie. Nel 1942 viene loro domandato di partecipare al genocidio degli ebrei e di uccidere con le loro armi un certo numero di ebrei giorno dopo giorno. Christopher Browning, uno storico americano, ha studiato il 101° battaglione di polizia, ne ha fatto un libro straordinario chiamato Gli uomini straordinari, il 101° battaglione di polizia in Polonia. Questi uomini in un anno e mezzo uccidono 403.000 persone. Con le proprie armi. Scusate, in realtà il numero delle persone 83.000. Quindi ci domandiamo come si diventa assassini. Ebbene, grazie alla violenza che cimenta e che rende più coeso il gruppo. Purtroppo il tempo stringe, quindi mi limiterò a dire che la violenza perpetrata da questi uomini del 101° battaglione di polizia cimenta il loro gruppo, lo rende più coeso, come dicevo, sia alla fine delle violenze che all'inizio delle violenze. Nel luglio del 1942 la maggior parte degli uomini costretti a uccidere gli ebrei hanno vomitato, sono stati male, hanno avuto delle crisi di panico nei giorni successivi, ma soltanto 18 mesi più tardi riescono a mangiare, a dormire, a convivere tranquillamente nonostante aver ucciso molti ebrei. Nonostante questo, quando vengono reclutati volontari, sono numerosi a presentarsi, ci sono anche troppi volontari rispetto agli uomini di cui c'è bisogno. Quindi come si è passato, come è stato possibile passare da una forma di disgusto nei confronti della violenza a una piena accettazione anche politica nei confronti della violenza? Ebbene, questo ci fa capire che la violenza costituisce il cemento, per così dire, che rende coeso un gruppo. La vittima deve essere colpita dalla cristallizzazione del gruppo stesso, e a partire dal momento in cui il gruppo ha bisogno di esternare la propria violenza, un gruppo che è colpito da un deficit identitario, come dicevo all'inizio. Questo ci fa capire ancora una volta che la violenza è parte integrante del funzionamento sia degli individui che delle società, e a partire proprio da questi schemi mentali che è possibile capire come queste società, in condizioni particolari, degli individui altrimenti normali, non sono psicopatici, non sono malati, degli individui a tutti gli effetti normali, possono diventare dei veri e propri assassini. Devo tagliare molto di quello che volevo dire perché il tempo stringe, e per concludere voglio dire che la violenza è un rituale di massa che cuce il gruppo, è una forma proprio di fraternità, una fraternità della trasgressione che riduce l'angoscia della condizione umana. È grazie alla violenza che il gruppo si costituisce, eliminando da sé gli elementi negativi, ad esempio l'elemento ebraico. Se la violenza viene perpetrata soprattutto dal gruppo e non dal singolo individuo, è perché crea un legame all'interno del quale tutti trasgrediscono le regole e si sentono parte di un tutt'uno. Il primo comandamento di tutte le religioni monoteiste dice non uccidere. Ebbene, la violenza dice proprio l'opposto. Se tu non uccidi, non fai parte del gruppo, sei un escluso, sei ostracizzato. E questa è la cosa peggiore che può accadere a qualsiasi individuo. Pensate agli studenti che hanno quest'incubo continuo di essere emarginati dal gruppo. Qualsiasi studente ha il terrore di divenire il capro espiatorio della propria classe. E quindi è proprio la violenza che coalizza il gruppo e che permette al contempo di creare un legame di fraternità. E è grazie alla morte inflitta e perpetrata ai danni di altre persone che il gruppo è più coeso. Più uccido, meno sono mortale. Più uccido, più mi libero dell'angoscia di essere mortale. Questo ci porterebbe molto lontano, sinceramente avrei molte cose ancora da dire, ma purtroppo devo tagliare molto, perché è già mezzogiorno e mezzo, e vorrei quindi passare alle conclusioni, sapendo che lascio da parte una quarta parte fondamentale dedicata alla Prima Guerra Mondiale, che è trattata ampiamente nel libro. Per concludere, quindi, non si può capire la violenza dei genocidi perpetrati nel XX secolo senza capire che cosa è stata la guerra, ed in particolar modo la Prima Guerra Mondiale, una guerra totale, totalitaria. Quindi è necessario riflettere sulla totalizzazione della guerra, che non è altro che l'idea che non c'è più distinzione tra civili e militari, in primo luogo. Tutto può essere ucciso, tutti possono essere uccisi, perché tutti fanno parte della zona di combattimento, per così dire. La totalizzazione della guerra è anche l'idea che l'avversario non deve soltanto essere vinto, ma in particolar modo un nemico da distruggere, da sterminare, come vengono uccisi dei topi, come vengono uccisi i polli. Quando la Germania nel 1914 decide di utilizzare i gas asfissianti sul fronte russo e sul fronte francese, è perché non considera più i soldati come tali, quindi come degli esseri umani. Che devono essere vinti, devono essere sconfitti. Utilizza i gas asfissianti perché l'avversario non viene più considerato come un essere umano, ma come un topo, come un ratto da avvelenare, come un pollo da uccidere. Un generale tedesco, al quale è stato chiesto di utilizzare nel 1915 gas sul fronte francese, ha detto che personalmente ne aveva avuto vergogna, un orrore profondo. Il generale von Deiming. Tutti coloro che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale hanno capito che con l'utilizzo dei gas asfissianti si era passati da uno stadio della guerra ad un altro. I gas asfissianti sono responsabili solo di meno di 1% di tutte le morti causate dalla Prima Guerra Mondiale, ma quando vengono intervistati, o meglio quando erano ancora vivi, 15-20 anni fa, venivano intervistati gli ex combattenti e veniva loro chiesto qual è il ricordo più atroce della guerra. E dicevano due cose: i bombardamenti, e si può capire facilmente, e i gas. Ma avevano torto. Perché avevano torto? Perché I gas asfissianti non avevano ucciso molte persone perché non c'era stato tempo di utilizzarli in massa. Se la guerra fosse durata ancora un anno o due, i gas avrebbero sterminato migliaia di persone. Le vittime delle camere a gas più tardi e dei gas asfissianti nella prima guerra mondiale hanno creato questo ricordo atroce negli ex combattenti e quindi è stato percepito come la trasgressione suprema. Questa è la guerra totale, una guerra in cui non si distingue più i civili dai militari, non si distingue più il nemico dall'avversario, dal soldato. L'unico scopo è distruggere il nostro avversario. Questa è la guerra totale. E è inseparabile dalla totalizzazione della vita. Non ci dimentichiamo che siamo all'interno dell'espansione del capitalismo, della rivoluzione industriale, della rivoluzione urbana. La totalizzazione della guerra è percepita sin dall'inizio della prima guerra mondiale. E quale rapporto c'è tra la totalizzazione della guerra e il genocidio? Bene, è un rapporto diretto, perché il genocidio è il fratello gemello della guerra totale. Questo significa che la radicalizzazione della guerra totale ci permette di uccidere in massa senza limiti e porta direttamente ai genocidi. Il legame tra guerra totale e genocidio è che la guerra totale abitua gli spiriti e le menti al fatto che tutto è possibile. Di fronte ad un determinato problema politico, il mezzo per eliminare questo politico è quello di eliminare la popolazione che causa il problema in toto. Nel 1914, ad esempio, in Armenia ci sono stati dei massacri di armeni enormi, migliaia di morti in pochi mesi. E questo ben 29 anni prima del genocidio. Uno scandalo internazionale. In Francia ci sono moltissimi intellettuali onorevoli che all'epoca si battono a favore degli armeni contro i turchi e che suonano il campanello d'allarme. In particolar modo Jean Jaurès, il socialista francese, Denis Cochin, anche deputato, completamente dimenticato oggi, ebbene, hanno percepito il fatto che i turchi avevano capito che per eliminare il problema dovevano eliminare tutta la popolazione. E questo avrebbe poi portato alla crisi dei genocidi. E questo è direttamente legato alla totalizzazione della guerra. È necessario trasformare il nostro opponente in nemico, che a sua volta viene trasformato in animale, in pollo, in ratto, da essere eliminato. Se tutto è possibile all'interno della guerra, già ci troviamo in una logica genocidaria. Dalla fine del XIX secolo, ben prima della nascita di Adolf Hitler, ben prima di parlare di nazismo, ebbene, l'idea proprio di uno sterminio totale di una popolazione era già in voga. La Grande Guerra segnerà una rottura antropologica. Questa rottura antropologica viene alimentata dalla corrente antilluminista e dall'iperviolenza industriale e urbana del XIX secolo, dall'igiene razziale, dall'eugenetica, che sono state poi trasformate in razzismo. Tutto questo terreno culturale ha formato i genocidi successivi. Senza ideologia non c'è genocidio. Tutto quello che ho sottolineato sono i mezzi del crimine, ma è necessario avere anche una forte motivazione ideologica per perpetrare questi atti. Anche se c'è stata l'illuminismo, In periodo di millenarismo, pensate ad esempio al fatto che il Terzo Reich si chiamava il Reich dei mille anni e che richiama quindi delle logiche, delle ideologie medievali. La potenza proprio di una convinzione ideologica millenarista è fortemente presente nelle nostre esistenze, anche se avevamo creduto di essercene sbarazzati prima della guerra. Questa è un'illusione, ancora oggi, non solo nel 1941, ma anche al giorno oggi, nel 2008, è parte integrante delle nostre logiche e dei nostri ideali. Grazie per l'attenzione.